Continuando quindi sul tema della rabbia, vediamo di leggere un paio di versetti che aprono quindi il campo a questo tema. In Romani 12, versetto 2 è scritto: non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Ci siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E in Efesini 4, 22 dice: voi avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, che è creato all'immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Ripeto, essere rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire quindi l'uomo nuovo che è immagine di Dio, in giustizia e in santità. Il punto chiave per poter seguire Gesù Cristo e ricavare quindi frutti da essere discepolo di Gesù è quello di cambiare la nostra mente, cioè cambiare il modo di pensare. Lasciare che la parola che leggiamo nella Bibbia, i pensieri scritti in questo libro, diventino i nostri pensieri, cioè che li applichiamo quotidianamente. È chiaro che quando inizio a camminare con il Signore, io ho tutto un mio schema mentale, interpreto la vita in un certo modo, ho un mio senso di giustizia, per me è giusto così e non cos'ha. Quando poi arriva il Signore con la sua parola, mi mette a confronto tra ciò che Lui è e ciò che io sono. E una delle due verità deve vincere: o vince quella del Signore, o vince la mia individuale. Essere rinnovati nella nostra mente, cambiare atteggiamento di fronte alle persone, di fronte alle circostanze, di fronte alla vita, e lasciare che la parola del Signore riempia i nostri cuori e ci governi. E così come disse Gesù in Giovanni capitolo 6, se io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame. Il pane è la parola, perché dal cielo scende la parola di Dio. Chi si alimenta della parola di Cristo, chi fa sua la parola che è scritta in questo libro, dice, non avrà più fame. Acquisterà un equilibrio interiore. Ma per alimentarsi di questa parola bisogna rinunciare, rifiutare il modo antico di pensare, di vedere la vita, le persone, le circostanze, i comportamenti altrui. Ci vuole un cambiamento, una trasformazione. Se io ragiono come ragionavo anni fa, o meglio prima di conoscere il Signore, sarò quello di prima. Non potrò testimoniare che Gesù ha cambiato la mia vita. Potrò testimoniare che ho cambiato chiesa, quello sì. Ma non che ho cambiato vita, sono diverso, nuovo. Non potrò testimoniare che mi sento rinnovato, equilibrato, in pace, soddisfatto, non potrò dirlo. E quando dopo anni di frequenza nella via del Signore non si possono testimoniare queste cose, vuol dire che qualcosa non funziona. Vuol dire che non ci siamo trasformati nella nostra mente, che siamo ancora quelli di prima. Che questa parola non è diventata la nostra parola, il nostro modo di interpretare la vita. Siamo vecchi, Siamo ancora il vecchio uomo. C'è una difficoltà a far entrare questa parola. C'è una barriera, una ostilità, un rifiuto. Perché dove Gesù comanda e governa ci deve essere un cambiamento vero, autentico. Dice: le mie parole sono spirito, perché vanno al cuore, e sono vita. Le mie parole devono portare vita al tuo cuore. Non possono lasciarti tale e quale. Ora, cambiare la mente non è tutto, certo. Non è che risolviamo tutto cambiando la mente. Ma il cambio di mente mi prepara al cambio di cuore. Se ho la mente rinnovata, sono disponibile a che Dio lavori nella mia vita. Se la mia mente è antica, vecchia, sarò chiuso all'opera del Signore. Perché non sono disposto ad entrare in quella dimensione che Dio mi vuole insegnare, pensando ancora come prima, avendo ancora i miei giudizi, la mia giustizia, i miei criteri. Il cambio di mente prepara il cambio di cuore. Prima si predica, dopo si invita lo Spirito Santo. Prima si parla alla mente della persona, alla volontà della persona, poi si invita lo Spirito Santo che porti ciò dentro il cuore della persona per portare un cambiamento vero, reale, nella vita quotidiana. E predichiamo sulla rabbia in questo momento. La rabbia che tutti abbiamo, tutti viviamo, direi quasi tutti i giorni, pur essendo cristiani. È dentro di noi. Ora, per entrare nella pace del Signore, nell'equilibrio di Cristo, bisogna cambiare la mente riguardo alle situazioni, alle persone che mi creano rabbia. Devo cambiare la mente, ragionare in maniera nuova, diversa. Poi lo Spirito Santo verrà, sradicherà ciò che è nel cuore, entrerà lui a governare il mio cuore e sarò diverso. Affronterò le cose in maniera diversa, giudicherò in maniera diversa, reagirò in maniera diversa, avrò degli umori diversi e dirò: gloria al Signore Gesù Cristo. Lui mi ha cambiato, mi ha trasformato, mi ha fatto del bene. Però vogliamo adesso valutare quali sono i pensieri giusti e quelli sbagliati di fronte alla rabbia. I pensieri sbagliati che mi producono rabbia, che devono essere sradicati dalla mia mente. Se no sentirò sempre rabbia, 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 continuamente rabbia, e non potrò fare niente per cambiare, e sarò un disgraziato eternamente. Dobbiamo parlare prima alla mente della persona. E la persona deve essere pronta a cambiare qualcosa. Devo anch'io essere disponibile. Devo anch'io essere onesto di fronte alla realtà della vita che vivo. Riconoscere chi sono. Perché se no tutto è finito. Ma prendiamo una cosa pratica, no? Sto un po' ripetendo quello che già ho distribuito a suo tempo, ma vediamo che sotto l'influenza dello Spirito potrebbero queste parole diventare più vive, più efficaci. Prendiamo l'esempio di una coppia X, Maria e Luigi, che può valere anche per tutti i rapporti umani, non soltanto marito-moglie. Padre, figlio, figlio, genitore, dipendente, padrone, colleghi di lavoro, qualsiasi situazione. E c'è questa Maria, che credeva di avere il diritto di essere arrabbiata col marito, perché il marito non voleva
si ostinava a rimanere con me. Sì, ho diritto di essere arrabbiato.
Primo errore. E siamo tutti così, eh? Abbiamo il diritto di essere arrabbiati. Contro chi non osa cambiare? Contro chi non è come dico io? O non fa le cose che intendo io? Questa Maria si stava rovinando la salute. Perché la rabbia porta dei problemi gastrointestinali, per esempio. Abbiamo detto la volta scorsa che cosa può produrre la rabbia libera di agire nel nostro essere. Stava rovinando la salute, perché più si arrabbiava, meno quello cambiava, insomma. Più uno cerca di cambiarmi, più io mi resisto a cambiare, è così? È così. Ci difendiamo, no? Più ostinatamente ancora. E diciamo a volte, più insisti e più sarò io al contrario di come vuoi tu. Lo facciamo, così è normale. È umano. Stava rovinandosi la salute. Chiaro che anche il marito aveva delle aspettative riguardo alla moglie, no? Tutte e due, no? Vecchio discorso questo. E ognuno riteneva giusto aspettarsi che l'altro adempisse alle proprie aspettative. Spero che questo concetto sia entrato nella mente nostra ormai, dopo tanto ripeterlo, è vero? Abbiamo tutti aspettative, io vorrei che fosse così, fosse cos'ha, vorrei che mi accogliesse così quando torno a casa, vorrei che fosse gentile e carino, vorrei che non dicesse più certe cose, vorrei che oggi piovesse, vorrei che domani ci fosse il sole, tutti ragioniamo così. Ma così ci roviniamo la salute. Non è questa la via per sperimentare la vita di Cristo. Bisogna cambiare mentalità. Noi pensiamo di poter esigere dall'altro certi comportamenti. Noi pretendiamo, esigiamo, tu devi essere così. E l'altro dice lo stesso, anche tu devi essere così. Scontro, lotte, divorzi, separazioni, occhi neri, parole taglienti come una spada, e avanti così. E Maria diceva a se stessa, è insopportabile essere trattata così dal proprio marito, così ingiustamente. Ma cos'è giusto? Ah, giusto è quello che dico io. Quello che intendo io è giusto, ma gli altri devono adattarsi alla mia giustizia. Ma fortunatamente, entrando nel cammino del Signore, dobbiamo o dovremmo capire che ciò che è giusto lo determina Lui, non io. E allora se tutti ci allineiamo a ciò che Dio ritiene essere giusto, ci veniamo tutti incontro, ci si aiuta tutti a vicenda. Ma se invece ognuno ha una propria giustizia individuale, ci sono qua 30 persone, 25 giustizie diverse, ci accapiglieremo sicuramente, ci prenderemo a botte, sicuro, certo, grideremo subito nel giro di 5 minuti, perché 25 giustizie diverse, 25 modi diversi di interpretare la vita, ognuno c'ha il suo, ma è evidente, è così. Ma se ci allineiamo al concetto di giusto che Dio ci offre, siamo in 25 con un'unica giustizia, unica, allora ci faremo del bene. Cambiare la mente, accettare ciò che Dio dice essere giusto, buttare fuori ciò che io dico essere giusto, buttarlo fuori, finire, basta, chiuso. E guardando ciò che produce, a mezzogiorno dovrei dire fuori, 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 la mia giustizia, ciò che io ritengo essere giusto, importante è ciò che Dio dice essere giusto. Dio disse non mangiare quel frutto, se non morrai, Purtroppo così avvenne, lo paghiamo salato ancora oggi. Lasciamo che sia Dio a dirci cosa è giusto. E rinunciamo noi a stabilire cosa è giusto. Cosa io vorrei che gli altri facessero o dicessero. E il Signore nella parola ci dice cosa è giusto, cosa bisogna fare, come bisogna pensare, come agire, ce lo indica Lui cosa è giusto. E facendo ciò che è giusto per noi un beneficio diretto. E chi lo fa lo sa. Ti sta obbedendo a Dio? Scopre, in mezzo anche delle prove, certo, scopre la bontà di questa parola e lo testimoni. Poi dice ancora Maria, io ho il diritto di esigere che mio marito tratti me e i miei bambini con amore, con tenerezza, con considerazione e con bontà. Ho il diritto che mi tratti bene, che sia gentile, cortese, ho il diritto di questo. Altro modo sbagliato. Perché se poi non fa esattamente come intendo io, alla virgola, la rabbia arriva. Si investe, si aggredisce e quell'altro cosa fa? Fa lo stesso. Dato che Luigi è mio marito, dato che è mio marito, mi deve amare. Mi deve amare. Non può non amarmi. Deve per forza amarmi. Dato che dice Luigi mio marito, mi deve amare. È obbligato ad amarmi. Dovrebbe comportarsi come la Bibbia dice. Di amarmi, cioè come Cristo ha amato la Chiesa, dare la sua vita per me, rinunciare a tutto per me, sua moglie. E se non lo fa, mi arrabbio e gli scaravento addosso la mia rabbia. E in questo modo non si accetta facendo quello che dice il Signore. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. Però siccome io lo pretendo, ho il diritto anche di arrabbiarmi. Perché? Ah, perché non fa quello che dico io, la mia giustizia. E allora è giusto arrabbiarsi, scaraventare veleno addosso a un altro. Poi dice, ma è orribile che mio marito mi critichi, sfrutta le circostanze per far vedere i lati negativi. Mi paragoni con le altre persone, con le altre donne al negativo, dice, ma hai visto la moglie di quello là, non fa come fai tu. Ah, se fossi come fosse la moglie del mio amico quello là. Cioè, non è possibile accettare un marito così. Non è bello, intendiamoci. Però questa Maria va da un consulente, da un pastore, da un consulente cristiano. E perché va da questo consulente cristiano? Perché il pastore, il consulente cristiano, gli dica, oh Maria, come sei sfortunata, sei un sacco di ragioni. Manda qua tuo marito che gli faccia una lavata di capo. Lo cambio io che sei a posto. E se il pastore o il consulente non risponde così, se ne va infuriato. Quando si va a chiedere consiglio, non bisogna mai mettere in bocca al consulente quello che ti vorresti sentir dire. E rimanere male se non ti dice esattamente quello che ti aspetti. Vai da un consulente, vai dal pastore, devi ascoltare quello che ti dice per vedere se per caso è vero. Devi essere disposto a cambiare atteggiamento, se no rimani a casa tua, non andare da nessuno. O se no cosa fai? Ne cambi 10 di pastore finché trovi quello che ti dà ragione. Ah, questo sì che è un pastore in gabbia. Perché la pensa come me. Ma vediamo cosa dice la parola.
Identifichiamoci nella parola, confrontiamoci con la parola, questa è la luce e la verità. È chiaro che se interpello 50-100 persone ne troverò una alla fine che mi darà ragione, è evidente.
Cerchiamo di sapere cosa vuole il Signore da noi. La sua parola,
la mia parola è vita, la sua parola è luce, la luce venne al mondo. Qui andiamo. Confrontiamoci e lasciamoci guidare dalla parola in questo cambiamento anche interiore, fondamentale, determinante per testimoniare di Cristo.
Allora questo consulente gli dice: Maria, quando ti sei sposata, speravi che tuo marito fosse buono, pieno di considerazione, pieno d'affetto? Tutti speriamo questo. Un rapporto idilliaco, a qualcuno succede anche, perché nella maggior parte dei casi, però sappiamo che poi gli scontri nascono e sono anche frequenti. Molti dicono: ah, sono rimasto deluso, non era come pensavo. Tutti speriamo di trovare un marito o una moglie buona, piena di considerazione, di affetto, gentile, carino, che vive soltanto per noi, non ha altri interessi di fuori di noi. Il fatto però che noi ci auguriamo questo non è una garanzia che ciò avverrà. Dio non ci garantisce che per il fatto di sposarci o di convivere con altre persone, sul lavoro, dove volete voi, ci siano dei rapporti idilliaci. Non è vero, non esiste. Su questo mondo, al di là sì. Quindi le nostre aspettative di norma vengono infrante. Succede praticamente a tutti. Ci sarà forse qualche rarissima eccezione qua e là. E perché non dovrei aspettarmi questo da mio marito? Io ho delle attenzioni nei suoi confronti. Io sono carina con lui. Lo considero, non lo critico, anzi, gli offro il mio sostegno quando c'è. Sono perfetto, sono carina con il mio segno. Perché lui non dovrebbe trattarmi nella stessa identica maniera? Perché no? Diciamo, so perché suo marito non si comporti così, però so che in tutti questi anni tu, Maria, non sei riuscita a cambiarlo, mi pare, se no non saresti qui da me, dici. Sì, però io non lo sopporto più. Ho provato a cambiarlo, ti ho fatto notare quanto lui sia ingiusto, quando io invece nei suoi confronti sono decisamente migliore di lui, ma non vuole cambiare, non lo sopporto più adesso, basta. Però lui gli vorrebbe insegnare come fare per sopportarlo, perché nell'amore di Cristo abbiamo la possibilità di convivere comunque con le persone. Se ci lasciamo andare al nostro istinto umano, nel non ricevere ciò che noi ci aspettiamo, si rompe tutto, certo. O se no uno, perché non può fare diversamente, subisce una situazione che non vorrebbe sopportare, ma siccome non può cambiare atteggiamento per tante ragioni, lo deve subire, questo tale poi o diventa depresso o sfoga su certe passioni che il mondo offre, i suoi istinti, o trova qualcuno con cui sfogare la sua rabbia o il suo rancore o la sua amarezza. Parlare sempre al negativo. Ora se ne cerca uno altrettanto negativo, così entrambi continuano a parlare al negativo. Ed è una specie di sollievo, che però non finisce mai.
E gli dice questo consulente, Maria dice, raramente la gente fa ciò che dovrebbe fare, o ciò che Dio dice di fare. Non fanno quello che gli altri si aspettano da loro. E chi lo fa questo? Chi si comporta in modo tale per soddisfare sempre soltanto gli altri, questo tale è uno che non ha personalità. È uno che ha uno spirito di sottomissione, non prodotta dall'amore, ma da un bisogno di accettazione. Quindi questo tale, pur di sentirsi accettato, fa tutto quello che gli dicono, ma non ha personalità. E non è nemmeno questo che Dio vuole da noi. Raramente una moglie e un marito sono costantemente buoni, comprensivi, solleciti, carini. È difficile, non esiste una cosa del genere. Ciò che doveva imparare Maria era valutare ciò che lei avrebbe voluto dalla vita e ciò che la vita offriva. Avere questo realismo, mettere a confronto ciò che io vorrei che fosse e ciò che invece è. E considerando ciò che è, ciò che la vita offre, decidere come affrontare, come adattarsi alla realtà della vita, per non essere travolti dalla vita. Siamo in un mondo di peccati. Siamo peccatori, noi e i nostri simili. Siamo imperfetti, non possiamo pretendere la perfezione. E come dice Romani capitolo 3, non c'è giusto, neppure uno. Tutti si sono sviati. Siamo tutti ingiusti. Ed è bene che cominciamo a vederlo in noi stessi. Tendiamo a vedere sempre negli altri, ma è bene cambiare la mente e cominciare a vedere quanto noi siamo ingiusti. Nel pretendere certi comportamenti già ci comportiamo in un modo ingiusto, perché vogliamo schiavizzare gli altri a un nostro principio. Ma nessuno lo vede questo. Il principe di questo mondo ci ha ciecato le menti. La natura nostra egocentrica ci ha accecato le menti. Ci serve la luce di Cristo per uscire da questo buio, incominciare a pensare nel modo giusto, decidere di rifiutare certi nostri atteggiamenti, invocare il Signore per avere un cambio vero e autentico. La luce vuole illuminare. La luce vuole illuminare, farci intendere ciò che è da cambiare. Ma molte persone passano la vita soffrendo dolori di testa, ulcere, ipertensione, perché gli altri non si comportano come vorrebbero, non sono perfetti. Confondono ciò che la vita dovrebbe essere e ciò che invece la vita è. La vita è dura, a volte anche spietata, è la vita. Dio ha permesso che fosse così, non la cambieremo certo noi. Quello che possiamo cambiare è il nostro cuore, quello sì. E cambiando il nostro cuore contribuire a un cambiamento reale intorno a noi, cambiando io. Non sforzandomi di cambiare gli altri o le circostanze, non è nostra competenza. Dio ci ha detto: spogliatevi del vecchio uomo, rivestitevi del nuovo. Dice a me: spogliati Lamberto del vecchio, rivesti il nuovo, tu Lamberto. E si conforme all'immagine di Dio nella sua giustizia e nella sua santità. E così potrai modificare l'ambiente che ti circonda. Così. Questo è il modo, questa è la via. Rinuncia a voler cambiare gli altri. Non è facile. Rinuncia a cambiare le situazioni. Non è facile. Questa è la via che il Signore ci indica. Dice Maria, ma che senso ha continuare a ripetersi ciò che il marito dovrebbe essere e non è? Ah, io vorrei un marito così, vorrei un marito cos'ha, ma perché non mi fa così, ma perché non mi fa cos'ha? Ah, se fosse come il marito di quella mia amica là, avessi avuto lui, sì, sarei stata felice. Dico, che senso ha ripetersi sempre queste parole? Che senso ha? Cosa cambia? Cosa produce? Maggiore amarezza, maggiore rabbia, maggiore aggressività, questo produce. La parola del Signore, fuori, non ti governa più. Perdi la pace dello spirito. Arriva il maligno a buttare benzina sul fuoco. Sì, hai ragione, sì, hai ragione, continua così, hai ragione, sì, ho ragione, hai visto che ho ragione. E avanti, 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 il Signore è scomparso. Non sei più neanche dove. Hai contristato lo Spirito Santo. C'è tanti anni di tentativi. Non sono riusciti a portare dei cambiamenti nell'anima. E fai sforzi. Hai provato e riprovato. E cosa hai ottenuto? Di sentirti infelice. Basta. Hai ottenuto di essere infelice e basta. Bel risultato. Non è questo il cammino del Signore? Non è questa la volontà del Signore? Dice, io ho pensieri di pace per voi, non di guerra. Sono venuto a portarvi vita, vita abbondante. Ma questa vita la sperimento soltanto se mi alimento con la sua parola. Io sono il pane di vita. Chi mangia questo pane non avrà più fame. Avrà una pace interiore, una tranquillità, una serenità. Si sentirà appagato dentro. Non dovrà più scagliarsi contro questo o quello, sperando che fosse o diventasse. Il pane di vita di Cristo, la sua parola, la sua verità. Qui c'è la risposta. Apriamo la mente a un cambio radicale di mente, cacciamo fuori pensieri sbagliati, non conformi a questa parola, per lasciare poi che lo Spirito faccia il resto nel nostro cuore. E possiamo essere creature nuove, come dice la parola. Dobbiamo volere cambiare la mente. Ma per cambiare la mente c'è un certo ostacolo. Ah, sta a vedere adesso che colpevole sono io. Ah, lui fa così, lei fa cos'ha. Lei si comporta così, lui si comporta cos'ha. Poi devo cambiare io. Ah, il colpevole sono io adesso. No, non ci sto. Benissimo, ma come ti pare? Continua così, sarai più felice di prima. C'è l'orgoglio dentro. Ti gracchia. Il leone ruggente che dice no, non passerò io mai per il colpevole. Però si continua così, a pretendere, a aspettare, a lottare, a combattere. E non cambi nulla e diventi più infelice che mai. Ma non c'è l'orgoglio. Cambio di mente, dice questo consulente. Maria, devi dirti la verità. Quale verità? Io ti ho detto la verità che le cose stanno così. Devi dirti la verità, Maria. Che non è così importante come tuo marito è e come ti tratta. Non fraintendo, lo dico per i nuovi, non fraintendo, i vecchi mi capiscono. Non è che se mio marito mi pesta tutti i giorni e io dico non importa tanto, bollo più, bollo meno. No, mi divorzio subito, è chiaro questo. Parliamo di un rapporto decente, accettabile, perché se uno mi prende a calci mi divorzio subito, ma è evidente questo, no? Devo stare a subire i calci tutti i giorni? No, è chiaro questo. Già, l'abbiamo capito questo, mi pare. Parliamo di un rapporto normale, abbastanza normale, accettabile, insomma, dove c'è un minimo di rispetto, perché se no non si può stare lì a subire continuamente calci, pugni e sputi. È assurdo. Non è questo il Vangelo, nemmeno questo. Cioè, non è così importante che il marito sia come tu vorresti che fosse. Non è così importante. Non è così determinante per la tua felicità come tu pensi. Eh? Possibile. Che succede? Che nel momento in cui il marito o la moglie non si comporta come vorrei che si comportasse, umanamente continua a pensare lì, tutti i giorni. Ma guarda un po', mia moglie è qui, mio marito là, il mio capo qui, il mio collega là, come si comporta nei miei confronti, cosa mi ha detto, cosa mi ha fatto. Continua a pensare a queste cose, l'amarezza riempie il tuo cuore, sei un grande infelice. Perché? Perché pensi che sia di fondamentale importanza che tuo marito, tuo moglie, il capo ufficio, ti trattino con i guanti bianchi. E non facendolo dici, ma guarda che sfortunato che sono, ma perché è così? Continui a pensare al negativo, all'amarezza, la frustrazione, l'infelicità. E a pensare, ma perché dici, mi devo far rendere infelice dagli altri? Ma perché il comportamento di mio marito mi deve rendere infelice? Ma perché? Lui è così com'è, certo. Ma perché mi deve condizionare a tal punto da rendere infelice anche me? Per quale ragione? Non ci sono altre vie per superare questo fatto e trovare comunque soddisfazione nella vita? Sentirmi comunque una persona degna di valore? O devo dipendere soltanto, esclusivamente, dal marito, dalla moglie, dal figlio, dal collega, dal capofigli? Non ci sono altre cose nella vita, altri aspetti che possono rendermi una persona completa, o quasi. Cominciamo a pensare che la mia felicità non è che dipenda esclusivamente da una persona. Da Dio sì, certo, da un essere umano no. Si può superare questo. Ah, io dovrei pensare che anche se mio marito è così, posso trovare altri modi per... Ma lui tratta gli altri molto meglio di come tratta me. Com'è possibile questo? Com'è accettabile questo? Lo vedo quando siamo fuori, è carino, è gentile, ha attenzioni con me, no, come si fa a accettare questo? Allora, non lo accetti e ci pensi, ma perché è così? Ma guarda come si comporta, e l'amarezza, e la frustrazione, e l'infelicità, e vai a terra. È un circolo vizioso. La rabbia ci prende la vita. E la sfoghiamo o sul marito stesso, litigando, o sui figli. E l'ambiente familiare non è positivo. Dobbiamo smettere di ripeterci continuamente quanto è terribile il fatto che chi ci sta intorno non si comporta come vorrei che si comportasse. Smettere di ripeterci, guarda cosa ci succede, com'è terribile questo. Smettere di ripeterlo. E cercare nel Signore altre vie di soddisfazione, di pace interiore, di senso di valutazione propria, senso di benessere interiore, di soddisfazione, di appagamento in Cristo Gesù. Sono tanti modi per essere felici, o felice, diciamo, contenti, perché la felicità vera appartiene al paradiso, non appartiene a questa terra, ma al paradiso. Però si può vivere decentemente, in maniera soddisfacente, si può anche essere abbastanza contenti dentro, avere un senso di appagamento, si può vivere così, certo. Cioè, smettiamo di continuarci a dire quanto è terribile questo. Poi c'è caso e caso, intendiamo, ci sono principi generali che valgono di norma per tutti, insomma. Dovremmo anche dirci che è inutile che noi cerchiamo di combattere con quella persona sperando di cambiarla quando dopo anni non è cambiata. Dobbiamo dire basta, l'accetterò così com'è. Io dico sempre a chi è in crisi col partner, o ti separi perché la Bibbia anche lo contempla, o lo accetti così com'è. È inutile stare lì a litigare tutti i giorni, cercare di cambiarsi a vicenda, è inutile. Si sta solo peggio, si crea un ambiente di tensione familiare dove i figli ci rimettono più di tutti. Smettere di voler cambiare una persona, è così, o la prendi così o ti separi, insomma. Basta lottare, aspettare, pretendere, esigere, rinfacciare, basta, basta, basta. L'amarezza ci invade il cuore in questo modo. Rinunciamo a voler cambiare. Dialogare sì, parlare apertamente sì, sempre. Cercare di cambiare mai. Perché appena appena uno sente che l'altro vuol cambiare, quello si chiude, si difende, si oppone tenacemente. È una reazione umana, normale. È come sentirsi dire tu così non mi piaci, fai schifo, ti voglio cambiare, non vai bene così, mi sento rifiutato, allora mi ribello a questo, mi oppongo, mi rifiuto, faccio resistenza. Acquisire un po' di psicologia anche nel trattare gli altri. C'è un libro del mondo molto bello a questo riguardo, come trattare gli altri e renderseli amici. L'ho letto, ottimo libro. Dà delle indicazioni bibliche, comportamento biblico, pur non essendo un cristiano, un credente. Dice le cose che dice la Bibbia, per avere un ambiente amico, favorevole, di benessere, di beneficio, non di tensione costante. Possiamo vivere abbastanza bene, malgrado situazioni sgradevoli. Posso trovare momenti di soddisfazione propria pur stando in un mondo sgradevole. E siamo onesti, questo mondo non è molto gradevole, c'è chi sta meno peggio di un altro, certo. Abbiamo tutti motivi di insoddisfazione, il mondo è sgradevole nel suo insieme, ma in Cristo possiamo vivere comunque in maniera soddisfacente lo stesso, pur essendo un mondo sgradevole. Accettiamo che il mondo è sgradevole. E cerchiamo Gesù per avere una vita gradevole in Lui, sperimentare la sua presenza, la sua pace, la sua gioia. E accettiamo la realtà di questo mondo che è sgradevole. Sono tante persone sgradevoli. E a volte siamo obbligati a dover convivere con quelle persone. È così, è la vita. Per cercare Gesù, per non farsi schiacciare, distruggere, ma per trovare comunque motivi di soddisfazione, motivi di piacere, motivi di appagamento. E come dice lui, chi berrà della mia acqua non avrà più sete, chi mangerà il mio pane non avrà più fame. Ci promette un certo senso di soddisfazione interiore in Cristo. Ubbidendo a Cristo, camminando con Lui, lasciando perdere il modo di pensare umano, terreno, peccaminoso, rinunciando a un sacco di cose che ci rendono soltanto infelici, amareggiati, ci distruggono il fisico. Cambiare mente, rinnovarsi interiormente, pensare in un modo nuovo, come Gesù ci vuole insegnare la sua parola, cacciare fuori i pensieri vecchi, essere aperti perché lo Spirito Santo mi faccia capire. Questo è un pensiero vecchio da buttare, che non vale, che è inutile, che è dannoso. Essere aperti a questo. Perché io sono, se sono ancorato al mio modo di pensare, sono ancorato al fatto che ciò che io ho sviluppato nei miei anni è veritiero. Gesù è morto per nulla, inutilmente, invano. Poteva stare dove è. È venuto per cambiare la tua mente. E di conseguenza cambiare il tuo cuore. Questa è l'opera prima di Cristo Gesù. Cambiarti la mente, cambiarti il cuore. Poi utilizzarti in questo mondo per manifestare la sua gloria, non la tua, essere umano, ma la gloria di Cristo. Poter testimoniare: Cristo mi ha fatto questo, Cristo mi ha fatto quello. Il merito è di Gesù Cristo, della sua parola. Allora Maria lentamente, ascoltando, ha avuto fortuna, ha ascoltato il consigliere, ma è andata via sbattendo la porta. Fortunatamente anche qui pochi vanno via sbattendo la porta, qualcuno di tanto lo fa. La maggior parte di voi riesce ad accettare non tanto quello che dico io, ma quello che dice il Signore, perché è la sua parola che conta. Ora Maria comincia a pensare in maniera diversa. Dice: Luigi è lo sposo che mi ritrovo, è lui. Anche se avrei preferito che fosse diverso, posso vivere con lui senza dover reclamare continuamente da lui cose che comunque non si realizzeranno mai. È fatto così. È mio marito, mia moglie, è fatto così. E lui continua a pretendere che cambi, che faccia certe cose che non può fare. Inutile, insomma. E lui è così. Quindi accettare che è così, primo passo. Secondo passo. Oh, quanto mi piacerebbe se cambiasse. Non è però essenziale per la mia felicità. Ragionando così cercherò altre motivazioni di vita e lascerò un po' in pace il marito e la moglie. Con la mia ossessione, no? Oh, vorrei che cambiasse, quanto sarebbe bello, piacerebbe tanto. Ma non è essenziale per la mia felicità. Essenziale si chiama Gesù Cristo, non il marito o la moglie. Per la mia felicità è essenziale Gesù Cristo. Perché tante persone che hanno anche magari una moglie o un marito cortesi, gentili e carini, sono scontenti lo stesso. Perché senza Gesù Cristo rimane un vuoto dentro. La nostra vita è incompleta, imperfetta. Anche perché quel rapporto può finire da un momento all'altro. O per la morte fisica, che è sempre in agguato, per tante altre ragioni. Poi dice: posso vivere una vita piena e soddisfacente anche se mio marito o mia moglie non mi tratta come vorrei che facesse. Meglio sarebbe se però posso avere una vita soddisfacente anche se mio marito o mia moglie non sono come vorrei che fossero, anche se mio marito e mia moglie non cambieranno mai. Cosa da mettere in conto? Posso avere comunque una vita piena. Beh, senza Cristo è un po' difficile, ma con Cristo è, direi, assicurato. Non cerchiamo nell'uomo il completamento ai miei bisogni. Cerchiamolo in Cristo Gesù, l'unico che può riempire il mio cuore. L'uomo non può farlo, per quanto buono e bravo sia, non può farlo. Non è in grado di farlo, perché è incompleto anche lui. E sta Solo Gesù mi rende completo, non cerchiamo nell'uomo. Se poi l'uomo è anche carino e gentile, tanto di guadagnato. Ma non aspettiamoci dagli esseri umani il completamento ai nostri bisogni. Non potrà mai arrivare, mai e poi mai. Siamo dei peccatori imperfetti, è inutile cercare nell'uomo. Ma puoi trovarne uno più gentile di un altro, certo. Ma non potrà mai soddisfarti pienamente, mai. Solo Gesù. E così potremmo dire, ho incontrato Gesù, ha riempito la mia vita. Ma se dovessimo dire, ho incontrato Antonio, ho incontrato Maria, da quando ho incontrato loro, oh, mi sento veramente soddisfatto e contento, che testimonianza dai? Quando poi sia Antonio che Maria e che te scomparirete nel nulla con la morte. Ma Gesù permane in eterno. La sua parola deve continuare a essere predicata nei secoli dei secoli. Perché l'unica cosa che permane nel tempo, la parola di Cristo. Pur stando con un marito o con una moglie che non sono come io vorrei, non sto buttando via la mia vita. Ah, sto sprecando i miei giorni, guarda. Sto sprecando delle opportunità. Credo che Dio possa operare nel suo cuore, quindi prego intanto. Lo presento al Signore, prego. E comincio a sperare. E se Dio opera nel cuore del marito e della moglie, se Dio entra, quella persona cambierà davvero. Sarà la volta che cambia e io potrò godere dei cambi di quella persona. E poi devo pensare pure che Dio deve operare nel mio cuore, per poter cambiare anch'io, adattarmi meglio alla situazione, creare quindi un'armonia familiare, confidare in Dio, nel suo cambiamento che può operare in me tramite lo Spirito Santo. Non sto buttando via la vita, mi apro l'opera dello Spirito nel mio cuore, che possa cambiare me, io possa andare più incontro al marito o alla moglie e possa agire nel marito o nella moglie, per operare in loro quel cambiamento che con i miei sforzi non sono mai riuscito a ottenere. Dio può farlo, l'unico, lui ha il potere, noi no. E finiamo subito. Maria quindi affrontò la realtà. Dobbiamo essere realisti, guardare la realtà in faccia così com'è, non sognare come vorremmo che fosse, perché tanto rimane così lo stesso. E cambiando mentalità, non pretendendo più dal marito, Maria parla adesso, certi cambiamenti, comincia anche a scoprire dei lati positivi che prima non vedeva. Oh, dice, pensi però, non me ne ero mai accorto. Era talmente impegnata ad andargli contro, a pretendere che cambiasse, che anche i lati buoni che c'erano non li vedeva. E comincia a scoprire pure dei lati positivi. Signore, che ti apre delle porte, certo, sono anni che glielo chiediamo in verità, ma devo chiederlo in maniera convinta. Signore, dammi dell'opportunità per predicare il tuo Vangelo, per fare del bene a qualcuno, e quando il Signore poi interviene e ti utilizza, tu ti senti la persona più gioiosa del mondo, anche se il marito o la moglie sono ancora come sono. Sei felice dentro perché hai portato la parola, hai predicato di Cristo, stai facendo sì che qualcuno entri nel cammino del Signore. Poi speriamo anche nel futuro di fare qualcosa di buono sul piano materiale. Ma ora portiamo la sua parola, che può trasformare un cuore, rinnovare una situazione, una realtà di vita. Ci sono tante occupazioni che Dio può darti per sentirti appagata, soddisfatta nello spirito. E poi, scusate, dico una cosa forse che non piacerà a qualcuno. Ma quando ci lasciamo prendere dallo Spirito Santo, la portiamo alla sua parola. Viviamo per testimoniare di Cristo. Anche il marito e la moglie quasi quasi perdono un pochino di interesse. Ci rendiamo conto che non sono più tanto così importanti come li facevo prima. Lo Spirito Santo mi riempie di più. Ma questo non vuol dire che metto il marito e la moglie in secondo ordine. Vuol dire che li vedo ben importanti per la mia vita, ma gli darò di più adesso in Cristo. Sembra un controsenso, ma non lo è. Siccome lo vedo meno importante, gli darò di più adesso. Perché? Pretendo di meno. Mi aspetto di meno, gli darò di più. Il marito, o la moglie, il marito, se non sarà troppo geloso, e non si vedrà messo in disparte, godrà di questo cambiamento in positivo. E così anche il marito, per vedere una moglie cambiata, diversa, che non lo rimbeccava più, che non lo accusava più, cominciò ad avvicinarsi un po' di più alla moglie, a trovare un po' più di piacere nella moglie. Non era più obbligato a difendersi dagli attacchi. E incominciò a considerare di più la moglie. Perché? Perché aveva visto un cambiamento. Non c'era più critica, non c'era più condanna, non c'era più pretesa. Ora sollevato da questa cappa, comincia anche lui ad avvicinarsi alla moglie, ad avere piacere della sua compagnia, a non essere più autodifensivo per difendersi, proteggersi, ma incominciare a dare qualcosa. Abbiamo terminato. Queste cose dette questa mattina, che non sono nuove per la maggioranza dei presenti, sono questioni, diciamo, che chiamiamo tecniche. Devono essere studiate, dovrebbero essere quindi ascoltate e riascoltate a casa, per fare mente locale, per intendere quello che si è detto, valutare il proprio comportamento sulla base di quanto ho detto questa mattina. Ascoltarlo, riascoltarlo, studiarlo, perché ciò che si ascolta una volta sola, come questa mattina, è risaputo che se rimane il 20% è già molto, un 80% se ne va, sparisce. Quindi sarebbe opportuno studiare, riascoltare, meditare, valutare, ruminare, per poi poter applicare. Il Signore dice che la parola abbondi in voi. Alimentatevi con il mio pane. Tocca a noi fare qualcosa, aprirci, alimentare, prendere quindi, e non rimanere su una posizione difensiva, di chiusura, di blocco mentale, di orgoglio. Finiamo i nostri pensieri.